credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici in ascolto, nei venerdì di luglio potrete riascoltare Il Viaggio Sacro.
Il Viaggio Sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Un caro saluto amici in ascolto e benvenuta alla professoressa Gabriella Marucci.
Buongiorno a lei e a tutti voi.
Siamo pronti per ripercorrere con lei la storia suggestiva del pellegrinaggio in Terra Santa.
È anche una lunga storia, se non altro perché credo sia uno dei pochissimi pellegrinaggi che è l'incrocio, il punto di incontro delle tre grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, con tutte le difficoltà che sappiamo questi incroci e questi incontri possono far verificare. Quindi questo ci dà anche l'idea dell'antichità di questo sito pellegrinale. Quindi è un santuario, se così possiamo dire, che nasce nei millenni, addirittura possiamo farlo risalire, diciamo tirando un po' per i capelli questa storia, al X secolo avanti Cristo con il re Davide, che assediò e conquistò la città, ne fece la capitale del regno di Gerusalemme, ed ecco che fece erigere il tempio di Davide, appunto, che era destinato a custodire l'arca dell'alleanza, sapete, quel tabernacolo che aveva accompagnato nei 40 anni di vagabondaggi nel deserto le 12 tribù ebraiche verso la terra promessa. Quindi il tempio che custodiva l'arca era proprio il simbolo di una nazione e di una religione insieme. Con Salomone questo tempio e la città furono arricchite, diventarono prospere e proprio per merito suo la città divenne il primo santuario inizialmente appunto ebraico. Arrivavano pellegrini a tutta la Palestina, soprattutto in occasione delle feste più importanti, principalmente la Pasqua. Poi la dominazione romana, la Pax Romana, la facilità delle strade fecero sì che arrivarono al tempio e a Gerusalemme pellegrini che mai si erano mossi prima, ed erano i babilonesi e gli egiziani. Pensate che proprio in quest'epoca, sotto re Salomone, sembra la città di Gerusalemme fu affollata da 125.000 pellegrini, che per l'epoca è una somma veramente, veramente molto grande. Poi ci furono eventi drammatici come la distruzione della città di Gerusalemme per ordine di Tito, che però fece salvare il Tempio per suo ordine. Poi, sia per disgrazia o per altri motivi più o meno dolosi, una fiaccola cadde all'interno del Tempio e lo distrusse. Quindi 60 anni dopo l'imperatore Adriano fece spianare, questo è importante questo verbo, questa località, perché su questa venne appunto costruita quella che è l'attuale spianata del Tempio, e vietò agli ebrei di oltrepassare un muro che fu costruito appositamente. Era il celebre Muro del Pianto, e questa interdizione è durata fino al 1967. Ora, questa spianata del Tempio è famosissima, su di essa sorgono i luoghi di culto principali più importanti per le nostre tre religioni appena nominate. E pensate che sotto la spianata, sulla quale continuano ancora a studiare, a fare ricerca archeologi, sono stati scoperti degli interessantissimi tunnel antichi di secolo, alcuni in parte inesplorati, dove nel corso delle ricerche gli archeologi e gli storici hanno trovato manufatti di ogni genere, di ogni epoca, alcuni attribuibili, credo con qualche sicurezza, ai templari. Quindi ci dà la storia degli intrighi anche avventurosi che circondano questo luogo sacro.
Anche oggi ad arricchire il nostro incontro alcuni inserti, sia dei brani musicali sia alcuni testi, che in particolare per questo incontro abbiamo voluto scegliere dalle Sacre Scritture. Il primo che vi proponiamo è appunto un salmo.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore, nostro Dio, chiederò per te il bene.
Il pellegrinaggio in Terra Santa, come lei ha già accennato, accomuna le tre grandi religioni monoteiste. Parliamo però in particolare del significato che ha per noi cristiani.
Dunque, per i cristiani è un significato fondamentale, perché in Terra Santa, e Gerusalemme, la Terra Santa, costituiscono i luoghi dove è nato, vissuto, morto e risuscitato Gesù Cristo. Quindi andare pellegrini in Terra Santa è un modo di imitare la vita di Cristo. Quindi, ponendo, questo vogliono fare i pellegrini, mettere letteralmente i propri piedi, i propri passi sulle orme, nelle strade, nei luoghi dove ha camminato Cristo, dove è vissuto Cristo, visitando i luoghi che sono stati lo scenario delle sue azioni, le azioni in vita e le azioni drammatiche della sua morte, della post-morte. Quindi pellegrini che da secoli si recano, pellegrini cristiani che da secoli si recano a Gerusalemme in Terra Santa, vogliono rivivere questi eventi con l'emozione dell'immediatezza, diciamo la full immersion, come si dice ora, in un episodio, in una vita drammatica, importante come questa che stiamo vivendo, per attraversare proprio fisicamente la strada mistica. È un'immersione totale nella vita di Cristo, perché è fatta anche di meditazione e di preghiera. Il pellegrino che va in Terra Santa si dedica alla preghiera e alla meditazione e a rivivere quello che è successo. Ora, questo succede praticamente da sempre per i pellegrini cristiani, fino all'epoca dell'imperatore Costantino, quindi il primo imperatore romano, potremmo dire, virgolette, cristiano, anche se fu battezzato sul letto di morte. Certo, nei primi tempi i pellegrini cristiani non avevano tanti luoghi in cui andare, perché la città era stata distrutta e saccheggiata da Tito, però in seguito la situazione mutò, perché l'imperatore Costantino fece togliere le macerie che coprivano il Golgota, fece riportare alla luce la grotta della sepoltura, cominciò a far costruire sui luoghi sacri edifici di culto. Pensi che nel 570 d.C. un anonimo pellegrino italiano descriveva con stupore la copertura d'argento che rivestiva il sepolcro e diceva che la pietra tombale era ornato di grandi gemme colorate e preziose. Quindi già all'epoca era cominciata, diciamo, la costruzione culturale sopra quello che era stato un evento della vita di Cristo.
C'è qualche altra novità, qualche altro tassello che va aggiunto per capire come si è modificato nel tempo?
Sì, il pellegrinaggio è un fatto culturale, quindi come tale cambia nel tempo e si modifica. Nella fattispecie, proprio in questi primi tempi di cristianesimo, di pellegrinaggio cristiano, un enorme cambiamento vi fu, la vera grande novità, forse, secondo me, che per la prima volta fra i pellegrini più ferventi e più devoti comparvero le donne. Le donne non potevano muoversi con tanta libertà in epoca romana, tantomeno nell'ambito della cultura greca. Erano donne che vivevano attraverso i loro padri, i loro mariti, i loro figli. Invece qui, per la prima volta, specialmente le vedove agiate, le matrone benestanti, potevano scegliere di non risposarsi, e incoraggiate dal nuovo concetto di pietas che il cristianesimo aveva portato, quello di proteggere i poveri, di proteggere le vedove, di dare anche fondi economici ai pellegrinaggi, per la prima volta giunsero a visitare queste località sacre, in primo luogo naturalmente la Terra Santa. Nel frattempo si erano aggiunte altri luoghi come la tomba di Lazzaro, la casa dell'Annunciazione e tutta una serie di grotte che venivano connesse più o meno veridicamente alla vita di Cristo. Ed è in quest'epoca che cominciarono i parti progetti di ferventi immaginazioni, anche in buona fede, per cui si aggiungevano aneddoti, racconti e luoghi dove, secondo guide e personaggi che erano anche che vivevano nel posto, si erano svolti degli episodi evangelici anche relativi all'Antico Testamento. Quindi in ogni luogo sacro si crea intorno un immaginario e una serie di racconti, di leggende che poi col tempo vengono sfrondate. Qui siamo agli inizi, quindi possiamo immaginare con che ricchezza di fantasia si cercasse di arricchire, anche per invitare la gente a immergersi con maggior naturalezza e veridicità nella vita di Cristo, portando piccoli episodi di vita quotidiana, di Cristo uomo, non soltanto di Cristo Dio.
Continuando a ripercorrere attraverso i secoli questo pellegrinaggio, ce lo descrive un po', perché oggi possiamo immaginare che si raggiunge facilmente la Terra
Prendiamo
Santa.
Prendiamo un aereo, insomma.
Infatti l'aereo, come anche altri pellegrinaggi. Però immaginandolo invece nell'antichità, com'era il pellegrinaggio in Terra Santa?
Difficilissimo, come tutti i pellegrinaggi e come tutti i viaggi dell'epoca era molto difficile. Infatti i mari erano infestati dai pirati, i briganti e malviventi erano in agguato su tutte le strade. Quindi cosa faceva il poveretto che aveva deciso di affrontare un viaggio così difficoltoso? Cercava di unirsi ad un gruppo, magari un gruppo, non so, di un ricco signore o di un vescovo, quindi personaggi con scorte armate, sia laici che religiosi naturalmente. Una volta poi arrivati, dopo lunghe faticose strade, duravano anche settimane o mesi questi tragitti, i pellegrini alloggiavano in locande. Locande quasi sempre poco raccomandabili, però in seguito, dato l'afflusso continuo, furono costruiti degli ospizi, degli ostelli, diciamo. Ogni comunità cristiana ne aveva uno. A Gerusalemme, pensate, nel 520 d.C. ne esistevano due, uno per le donne e uno per gli uomini, con la disponibilità complessiva di 3.000 posti letto. Se pensate che ogni gruppo di pellegrini poteva stare 3, 4, 5 giorni e spostarsi, si può immaginare anche il volume della gente che andava appunto a visitare queste zone. Poi i monasteri cominciarono a organizzarsi in proprio. Già loro per tradizione ospitavano delle persone, avevano ostelli ed infermerie, naturalmente tutto gratuito. Cominciarono ad arricchirsi, ad aggiungere posti letto, ad aggiungere anche personale adeguato ad accogliere i pellegrini. Certo, naturalmente erano riservati a pellegrini esclusivamente cristiani, andavano assolutamente allontanati gli eretici e i pagani e i non cristiani. Come si poteva farsi riconoscere allora dal bravo monaco che ti accoglieva? Esistevano, vedete che niente di nuovo sotto il sole, le lettere di raccomandazione che venivano stilate dai parroci dei paesi di provenienza, in cui si assicurava che il pellegrino e la pellegrina erano cristiani di sicura fede e devozione, quindi né pagani né eretici. I vescovi, i prelati e le persone più importanti avevano documenti più complessi, queste si chiamavano lettere di pace, tanto per garantirsi che soltanto le persone giuste non andassero non soltanto al pellegrinaggio, ma non sfruttassero poi il cibo, l'alloggio e le cure mediche che questi luoghi offrivano. Naturalmente, prima di partire per la patria di appartenenza, vedete anche qua niente di nuovo sotto il sole, i pellegrini cercavano di procurarsi dei souvenir, cioè dei ricordi, un po' per loro stessi, un po' anche per testimoniare ai parenti, agli amici e ai compaesani rimasti in patria che loro effettivamente non stavano raccontando storie, erano andati veramente in Terra Santa, e quindi portavano ramoscelli d'ulivo raccolti nei boschi sacri, pezzetti di cera staccati dalle lanterne e candelieri dei santuari, l'olio delle lampade. I più ricchi si facevano custodire quest'olio in boccette dipinte e ornate, oppure la terra, la sabbia, questa era importante, dei luoghi dove Cristo aveva camminato, quindi su questa sabbia, su questa terra Cristo ha posto i suoi passi, io portando via la terra e la sabbia in pratica ho un'importante reliquia da contatto, perché è stato in contatto certamente con il corpo di Cristo. Ricordo che la più grande reliquia esistente, in questo caso a Roma, ha lo stesso concetto, è la Scala Santa. La Scala Santa era la scala del palazzo di Ponzio Pilato che l'imperatrice Elena, la madre di Costantino, fece staccare e portare a Roma, almeno così si dice, in realtà compare a Roma intorno al X secolo. Ma quindi perché? Perché questi gradini conservavano le impronte dei piedi di Cristo quando salì e scese da quelle scale.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Come lei diceva, professoressa, nel corso dei secoli c'è stata un po' una scrematura rispetto alle tante narrazioni, troppo spesso leggendarie, riguardanti i fatti della vita di Cristo, e si è poi arrivati all'essenza, a quei fatti che sono storici e che sono narrati nei Vangeli. Ma questo suppongo che abbia portato anche ad una riconsiderazione dell'itinerario del pellegrinaggio, in qualche modo si sono ridisegnate le mappe del pellegrinaggio.
Sì, intanto fino dal 200 è stata ricostruita accuratamente la strada, il percorso di Cristo durante la sua passione, ed è questa che viene rifatta dai pellegrini. Adesso la cosa più importante che viene fatta per tutti questi pellegrini che vanno nelle strade della Palestina, della Galilea, della Giudea, è meditare sulla passione, con i testi della passione, e soprattutto leggere le sacre scritture nei luoghi santi. Insisto su questo: nei luoghi santi, cioè vado nel luogo santo dove so che è accaduto questo preciso evento, la meditazione di Cristo, la morte, la passione, la flagellazione, cioè, e qui io leggo quello che è accaduto e medito su di questo. Questo è veramente rivivere la vita e la passione di Cristo, sfrondandola da tutte le narrazioni di fantasia e da quello che tutto sommato poi alla fine diventa poco cristiano, se vogliamo.
Facendo un passo indietro, lei ha iniziato proprio spiegando come questo pellegrinaggio abbia una peculiarità, quella di accomunare le tre grandi religioni monoteiste, e però la storia narrata finora ci parla soltanto della religione ebraica e della religione cristiana.
Certo, poi si è ulteriormente modificato nel VII secolo, perché ci sono state le invasioni prima dei persiani e poi degli arabi. Quindi in pratica dal 617 d.C. Finisce la storia cristiana della Terra Santa, perché la Terra Santa diciamo divenne sacra per i musulmani e divenne governata e gestita dai musulmani. Tant'è vero che nei primi tempi i musulmani non si rivolgevano alla Mecca per pregare, ma si rivolgevano in direzione di Gerusalemme. Questo è cambiato poi successivamente. Comunque, soltanto nel Novecento, quindi nei primissimi tempi del Medioevo, i pellegrini cristiani poterono tornare più liberamente in Terra Santa grazie all'aiuto dei monaci cluniacensi. Diciamo che questa tendenza a entrare proprio nelle vicende della vita di Cristo e a viverle minuto per minuto, quindi proprio una vera e propria forma di imitatio Christi, continuò per tutto il Medioevo. E la Terra Santa veniva visitata da asceti, uomini di potere, gente comune, uomini ricchi e poveri. Poi nel 1071 Gerusalemme cadde nelle mani dei turchi. E a questo punto c'è questo avvenimento importantissimo nella storia nostra e della Chiesa: Papa Urbano II lanciò la prima crociata. Quindi i crociati partirono per Gerusalemme considerandosi però dei pellegrini. Erano pellegrini in Terra Santa. In qualche modo li potremmo definire il braccio armato del pellegrinaggio in Terra Santa. Tant'è vero che durante questo loro lunghissimo cammino, andavano a cavallo, a piedi, insomma, sempre in questi viaggi drammaticamente difficili dell'epoca, molti pellegrini giustamente pensarono di unirsi a loro, perché con loro erano soldati, erano guerrieri, avrebbero potuto difenderli. Nel 1099 questa enorme folla di persone guidata dai crociati entrarono a Gerusalemme, e come sappiamo fu un bagno di sangue. Poi, dopo molte vicende, passiamo al tardo Medioevo, e c'è un'idea veramente geniale che poteva veramente, diciamocelo, venire a degli armatori italiani. Erano degli armatori veneziani, e dissero: ma in fondo noi siamo dritto per dritto con le nostre navi possiamo andare tranquillissimamente a Gerusalemme, ma organizziamo delle navi, diciamo così, di turismo religioso potremmo chiamare, e si inventarono dei veri e propri pacchetti di inclusive tour in cui il pellegrino partiva, aveva il vitto e l'alloggio, certo. Non era un granché, bisognava accontentarsi, dormire sul ponte, mangiare quello che c'era, eccetera. Poi veniva pagato il pedaggio che si doveva pagare ai califfati locali, la guida locale che li accompagnava per tutto il tragitto nella Terra Santa e poi tornavano indietro. Erano pellegrini che spesso si annoiavano moltissimo durante il viaggio, quindi approfittavano dei sacerdoti o dei monaci presenti per fare meditazione, per pregare collettivamente o per fare nuove conoscenze, incontravano persone di gruppi che mai avrebbero visto in tutta la loro vita, quindi dei veri e propri viaggi inclusive tour potremmo chiamare, che duravano anche molto meno, perché i viaggi in mare erano molto più veloci dei viaggi in terra, tant'è vero che non so se era la concorrenza, ma cominciò a serpeggiare una voce intorno a questa epoca medievale che contasse di meno, che le indulgenze fossero meno importanti se andavi per mare, perché viaggiavi molto più comodo, perché si muoveva la nave, non te, perlomeno salvavi le gambe e i piedi, quindi dicevano è meno importante, porta più, è più sacrificale, più, è più oblativo il pellegrinaggio fatto a piedi.
E sentite già in sottofondo un brano strumentale che ci riporta al tempo delle crociate. Siamo nella Francia del XIII secolo. Quello che state ascoltando è una tipica danza strumentale, quindi senza testo poetico. Ne esiste un vero e proprio repertorio e ci riporta al clima tipicamente cortese e mondano lasciato dai cavalieri crociati. Dopo questa musica che ci ha rimandato al tempo delle crociate, dobbiamo necessariamente fare un salto di parecchi secoli e arrivare fino ai giorni nostri, perché il tempo a nostra disposizione non è più tantissimo, ma le chiedo di chiudere il cerchio della storia del pellegrinaggio cristiano in Terra Santa.
Sì, questa storia è troppo lunga, troppo complessa anche per il numero di pellegrini, di secoli, di millenni, eccetera. Andiamo direttamente alla nostra epoca moderna. Il pellegrinaggio in Terra Santa in tutti questi secoli non ha conosciuto soste. Nel 1911, quindi siamo praticamente alle nostre epoche, Gerusalemme fu visitata solo in quell'anno da 15.000 pellegrini. Nel 1917 abbiamo un evento importante per la storia del pellegrinaggio, perché Gerusalemme fu occupata dalle truppe britanniche, quindi dopo 7 secoli tornava in mani cristiane, non dico cattoliche ma cristiane comunque. Non ci fu nessun massacro, anzi, dimostrando non soltanto devozione e diplomazia e buon gusto, il generale Allenby entrò in città a piedi, dicendo ci sono un pellegrino, entrò come un pellegrino. E da quel momento tutte le religioni ebbero il permesso di celebrare i loro riti, anche le varie, diciamo, affiliazioni di queste religioni. Ed erano talmente tante, ed erano così complessi i rituali, che furono costrette a fissare delle date per le processioni, per evitare che la processione della tale religione si sovrapponesse con l'altra nelle stesse strade, che poi le strade dei pellegrinaggi, quelle sono, e tutte devono comunque iniziare e concludersi con la grande spianata del Tempio, dove ci sono gli emblemi e i luoghi sacri alle tre religioni. Ora sappiamo che questa ormai è storia recente, storia drammatica, che nel 1967 Gerusalemme era ancora sotto il controllo di Israele, ma sappiamo anche, e questa è cronaca quotidiana, lo sentiamo tutti dai mezzi di informazione, che la maggior parte degli stati arabi non ha riconosciuto e non riconosce questa realtà. I pellegrini ebrei, musulmani, i cristiani sono sempre numerosissimi, però sappiamo anche che l'ombra del disaccordo e della guerra incombe su questa sacra città che dovrebbe essere invece il simbolo stesso della pace, della riconciliazione delle tre grandi religioni e io direi anche di tutti gli uomini e le donne in genere.
E con questa speranza chiudiamo il nostro incontro. Grazie professoressa per essere stata con noi.
Grazie a voi e a presto.
Il viaggio sacro.
sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.